Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Di nuovo insieme e sono felice veramente di questa possibilità di potervi parlare ancora una volta di quel Gesù che amo e so che anche molti di voi lo amano. Oggi tratteremo un tema piuttosto ostico, un po' difficile, ma cerchiamo appunto insieme di capirci un po' di più. Parto con una domanda. Dio perdona tutto e sempre? La risposta immediata, che proprio nasce spontanea, è sì, Dio perdona tutto e sempre. Ma non è così. Tornando indietro nel tempo, nelle strade polverose della Palestina, ci incontriamo in un gruppetto di persone che seguono un Galileo, ex falegname, appartenente a una modesta famiglia che abita a Nazareth. Anche noi, virtualmente, facciamo parte di quel gruppo di persone che seguono questo strano rabbi. Ciò che dice, come vive e gli atti che compie hanno suscitato il nostro interesse. È diverso dagli altri rabbi e ciò che afferma spesso ci sconvolge. Ma il desiderio di saperne di più, anche intorno alla questione appena sollevata, ci fa rimanere con lui. Ci fa rimanere con lui con questa domanda in testa. C'è qualche cosa che Dio non perdona? Leggiamo il testo di oggi che si trova appunto in Matteo capitolo 12, dei versetti 22 a 37.
Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, in modo che il muto parlava e vedeva. E tutta la folla stupiva e diceva, «Non è questo il figlio di Davide?» Ma i farisei, udendo ciò, dissero, «Costui non scaccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni». Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro, «Ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli?» Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. Come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba se prima non lega l'uomo forte? Allora soltanto gli saccheggerà la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. O fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato, e in base alle tue parole sarai condannato.
In un'altra occasione abbiamo accennato qualche cosa intorno al tema della bestemmia, se vi ricordate. Nell'episodio sul quale ci soffermeremo, l'argomento salta fuori di nuovo, ma si parla di una particolare bestemmia che non può essere perdonata. Non senza stupore abbiamo sentito proprio per bocca di Gesù che c'è qualche cosa che Dio non può perdonare. Questo ci sconvolge, vogliamo saperne di più. Questo testo che abbiamo letto è un testo discusso che fa paura. La domanda infatti che suscita è questa, avrò io bestemmiato lo Spirito Santo contro lo Spirito? Perché se così fosse non c'è più speranza per me. E siccome è un passo che non si può prendere alla leggera, perché ha un tono molto serio e paventa scenari piuttosto drastici. Infatti la mancanza del perdono di Dio equivale alla mancata salvezza. Quindi occorre comprenderlo per il giusto verso, e per comprendere nel giusto modo la scrittura occorre tenere presenti i principi interpretativi fondamentali. Uno di questi è quello di esaminare il testo sempre alla luce del suo contesto, sia quello immediato sia quello generale. Non dimentichiamo che un testo fuori dal contesto diventa pretesto. Infatti molte strane dottrine sono nate proprio basando il proprio ragionamento su un testo estrapolato dal suo contesto. Un altro principio, direi sacrosanto, principio guida per l'interpretazione, è che la scrittura spiega se stessa. Quando infatti troviamo un testo difficile come quello che abbiamo letto, altri passi della parola di Dio possono gettare la luce necessaria per farcelo capire. Quindi procediamo in questo modo. Leggiamo il testo, passo dopo passo. Perciò le parole di Gesù: io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. Il perciò che dà inizio al nostro passo ci obbliga proprio a considerarlo legato a ciò che lo precede. Gesù ha compiuto dei miracoli, la folla entusiasta inizia a seguirlo, i farisei invidiosi del suo successo cercano di screditarlo. Non possono negare che il miracolo sia avvenuto, per questo motivo gli danno una diversa sorgente. Non è Dio che opera attraverso Cristo, ma addirittura il diavolo. È il diavolo a conferire a Gesù questi poteri, ergo Gesù non è un inviato dal Signore, il Messia, né tantomeno il figlio di Dio. Egli è addirittura un inviato del diavolo, Belzebù, e compie i miracoli per conto suo. La natura, chiaramente, la natura e la missione di Cristo sono radicalmente stravolti. I miracoli di Gesù possono essere divisi in due categorie: quelli di guarigione, c'è quindi un'azione miracolosa sulle persone, e quelli sulla natura, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, la trasformazione dell'acqua in vino, la tempesta sedata, Gesù che cammina sulle acque, eccetera. Coloro che non credono nella effettiva capacità di Gesù di operare dei miracoli hanno cercato di dare una diversa spiegazione a tutti questi fatti che ho elencato. Per esempio, vi offro subito un esempio di interpretazione di questo tipo, quello dell'acqua mutata in vino. Gesù non ha effettivamente cambiato l'acqua in vino, ma quando questo è venuto a mancare, egli ha detto ai servitori di portare dell'acqua, così, per scherzo. Il maestro di cerimonia è stato allo scherzo e ha iniziato a lodare quell'acqua, forse mezzo ubriaco, come se fosse stato veramente vino. Beh, non facciamo commenti. Per la giusta comprensione dell'azione miracolosa occorre prima di tutto tenere presente chi la compie. Gesù ha detto di essere qualcuno di speciale, e i miracoli sono stati fatti proprio come dimostrazione del suo essere speciale. Giovanni, alla fine del suo Vangelo, fa questa dichiarazione: ora Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché, ecco lo scopo, affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Il miracolo compiuto, perciò, deve essere considerato come segno. Ne parleremo in maniera più dettagliata nel prossimo episodio, ossia come un cartello che indica qualcosa, qualcuno. I farisei, non potendo negare il fatto miracoloso, distorcono la matrice di questo. Gesù opera per potere del diavolo. Non conoscendo la vera natura del Cristo, e siccome egli non gli andava troppo a genio perché sconvolgeva certe loro tradizioni, arrivano a una conclusione dettata dai loro sentimenti ostili, non dal ragionamento. Gesù prosegue nel suo discorso. Ogni regno diviso contro se stesso va in rovina. E ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque potrà sussistere il suo regno? Gesù offre agli increduli giudei un ragionamento logico. Se ho cacciato i demoni con la forza dei principi dei demoni, Satana non potrà reggere, è impazzito, fa guerra contro se stesso. Vedete, tutto si può dire del diavolo purché sia privo di senno. Gesù in questo caso, avete notato, non usa la scrittura, come quasi sempre, ma il ragionamento logico. Questo dimostra che la fede cristiana non è illogica, irrazionale, ma logica e razionale, anche se si fonda su elementi che la nostra ragione deve accettare per fede. Non è un caso, l'ho già detto altre volte, che conversione traduce il greco metanoia, che significa proprio un modo diverso di ragionare. Una frase che ripeto spesso, come una battuta, ma è una realtà. Per diventare cristiani non occorre diventare cretini. Per abbracciare la fede biblica occorre far uso della ragione, ma questa ragione deve essere illuminata, guidata e sorretta dalla parola di Dio. La fede ci offre il postulato necessario sul quale costruire un sano ragionamento. Gesù offre ai farisei la giusta alternativa, poi. Dice, se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. Dicendo questo, sta implicitamente affermando ciò che i giudei volevano rifiutare. Io, sì, io sono il Messia. E il regno promesso è arrivato e voi non lo volete vedere. Non è però il regno sociopolitico che loro stavano attendendo, ma di altra natura. Gesù conclude questa prima parte del suo ragionamento con questa frase significativa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Dopo averli invitati al ragionamento, Gesù ora, in maniera esplicita, stimola i suoi interlocutori a rendersi conto della loro posizione. Non esiste, non può esistere una via intermedia, una zona franca, o si è con Gesù o si è contro di Lui. E tu, da che parte stai? Blaise Pascal, il grande matematico e pensatore cristiano, parla della fede come di una scommessa e dice anche che è una scommessa che coinvolge tutti. A te che mi ascolti, non è possibile rimanerne fuori. O con Cristo o contro di Lui. Questo per il semplice motivo che se non si sta dalla sua parte, si è sotto l'influenza di chi gli è nemico. Chi non raccoglie con me, disperde. Qui si tratta di disperdere la propria vita, la propria esistenza, presente e futura. Questa frase è importante per capire il resto del discorso di Gesù. Andiamo avanti con le sue parole. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. Ora, a questo punto Gesù immette nel suo discorso lo Spirito Santo. Perché? Se fino a quel momento il personaggio in questione era lui? Perché? Nel versetto 32 fa la grande differenza tra lui e lo Spirito, come se egli, Gesù, fosse una persona di minore importanza nei confronti dello Spirito. Diciamo qualche cosa intorno alla bestemmia. Ripeto, abbiamo già detto qualche cosa in un'altra trasmissione, ma meglio focalizzare meglio l'argomento. Allora, questo termine, la bestemmia, lo troviamo 33 volte in tutta la scrittura. In Levitico è detto chiaramente che chi commetteva una bestemmia contro Dio doveva essere lapidato. Ma non solo, anche chi dava occasione di bestemmia doveva essere punito. Nel Salmo 102 troviamo scritto che si può bestemmiare anche il nome di un uomo. E poi la famosa frase che abbiamo letto in qualche settimana fa: farsi Dio o attribuirsi degli attributi divini equivale a bestemmiare. Paolo, prima della conversione, si considerava un bestemmiatore, 1 Timoteo 1,13, perché proprio faceva qualche cosa che andava contro la volontà di Dio e costringeva gli altri a bestemmiare il nome di Cristo. Perché contro Gesù, secondo le parole proprio di Gesù, contro Gesù è lecito parlare, ma non contro lo Spirito? I commentatori, so che è un passo difficile, ma i commentatori in questo caso sono tutti d'accordo nel dire che è il carattere in incognito di Cristo. Infatti, vedendo Gesù non è che uno vedeva Dio, vedeva un uomo, quindi era un Dio in incognito. È il carattere in incognito di Cristo di rendere il parlare contro di lui più scusabile, perché non era consapevolmente rivolto alla divinità. Non dimentichiamo che persino Pietro imprecò e giurò contro di lui, quando ancora non aveva compreso bene il suo carattere divino. Ma che cos'è questa bestemmia contro lo Spirito? Che cos'è che non può essere perdonata? Quindi un peccato imperdonabile. Troviamo un testo in Giovanni 3,36 che dice: chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Quindi, unendo i due testi, noi arriviamo alla conclusione che bestemmiare contro lo Spirito Santo significa contrastare l'opera divina di convincimento da lui operata, quell'opera che ci porta a riconoscere Gesù, prima di tutto che noi siamo dei peccatori e che Gesù è l'unico che può salvarci. Significa proprio stravolgere il significato delle azioni di Gesù, come hanno fatto i farisei. Continuiamo nel discorso di Gesù. O fate l'albero buono e buono pure sarà il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché nell'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Le parole come gli atti che compiamo dicono chi sei, dicono chi siamo. Se sei un albero buono, ossia quest'albero innestato dalla grazia di Dio, questa bontà si manifesterà senza tanti sforzi, e dalla tua bocca, dalla mia bocca, usciranno parole che fanno del bene. La tua volontà, in sintonia con quella di Dio, ti porterà a compiere atti di bontà. Certo, anche gli alberi buoni hanno bisogno di essere curati, protetti e nutriti. Così ognuno di noi che ha ricevuto la grazia di un cuore buono, di un cuore nuovo, deve continuamente essere curato, protetto e nutrito dal supremo agricoltore. Ma gli alberi selvatici, quegli alberi che non sono stati ancora innestati dalla grazia di Dio, per quanti sforzi facciano, difficilmente potranno dire parole e compiere azioni che onorano il Signore. Alberi che, alla pari delle vipere, producono veleno. Io vi dico, e con questa frase Gesù conclude il suo discorso, io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Le parole hanno una valenza importante. Esse esprimono i nostri pensieri e questi manifestano ciò che siamo. Conoscete sicuramente il detto che afferma: ferisce più la parola della spada. Noi, secondo le parole di Gesù, saremo giudicati non solo per ciò che abbiamo fatto, ma anche per quello che abbiamo detto. Se il parlare poi viene trasportato nell'ambito del rapporto con la divinità, ciò che affermiamo nei confronti di Dio e di Gesù ci può condannare o salvare. A noi la scelta. Parole dure, se vogliamo, parole però fanno riflettere. C'è un'azione dello Spirito Santo nel mondo intero, in ogni persona, forse anche in te in questo momento che mi stai ascoltando, lo Spirito Santo lavora per farti capire due cose fondamentali. Tu hai bisogno di Cristo. E Cristo è l'unico che può risolvere i tuoi problemi spirituali e tutti gli altri che sono in qualche modo legati a questo. Che Dio ti benedica. Ci sentiamo alla prossima occasione.